Benvenuti al Daily Digest di lunedì 23 febbraio.
Oggi parleremo di biologia programmabile e terapie di base editing, energia oscura e la geometria dell'universo, l'evoluzione clinica dell'emiparesi perinatale nell'adulto, Frei Bentos, Uruguay, l'innovazione dell'evaporazione sottovuoto, interfacce cervello-computer, BCI per il linguaggio naturale, Jurassic Park, 1993, e la biomeccanica animale, Padum Valley, l'isolamento himalayano dello Zanskar, Tempio del Sole di Konark, India, il carro di pietra, Troy, 2004, e la ricostruzione archeologica plausibile, e Vallo di Adriano, il confine dell'impero. Iniziamo!
Biologia programmabile e terapie di base editing. Il base editing è un'evoluzione di CRISPR che modifica singole lettere del DNA senza rompere la doppia elica. Questa precisione chirurgica apre la strada alla correzione di difetti genetici letali fin dalla primissima infanzia, trasformando le cellule in vere fabbriche biologiche programmabili. Oltre CRISPR, che cos'è il base editing? Il base editing è stato sviluppato nel 2016 dal laboratorio di David Liu all'Università di Harvard. A differenza del classico sistema CRISPR-Cas9, che opera come una forbice molecolare tagliando entrambi i filamenti del DNA, il base editing utilizza una versione modificata e inattivata della proteina Cas9, che non taglia ma scivola lungo il genoma fino alla sequenza bersaglio. A quel punto, un enzima associato converte una singola base azotata in un'altra. La precisione come vantaggio terapeutico: le quattro basi del DNA, adenina, timina, guanina e citosina, formano le lettere del codice genetico. Molte malattie monogeniche gravi, come alcune forme di anemia falciforme, beta-talassemia e ipercolesterolemia familiare, sono causate dalla sostituzione di una singola lettera nel punto sbagliato. Il base editing permette di correggere questi errori puntiformi con una precisione e una sicurezza nettamente superiori al taglio tradizionale, riducendo drasticamente gli eventi indesiderati fuori bersaglio. Le prime applicazioni cliniche nel 2022 è stato somministrato il primo trattamento sperimentale di base editing a un paziente pediatrico con leucemia linfoblastica acuta, resistente ad altre terapie, con risultati promettenti. Studi preclinici hanno dimostrato l'efficacia del metodo nella correzione di mutazioni responsabili di malattie del fegato, della retina e del cuore. Le cellule corrette possono essere reinfuse nel paziente come fabbriche biologiche operanti secondo le istruzioni riscritte. Rischi e frontiere etiche: il base editing non è privo di rischi. Possono verificarsi modifiche fuori bersaglio, sebbene in frequenza molto inferiore rispetto al taglio tradizionale. Il dibattito etico si concentra soprattutto sulla possibilità di applicare queste tecniche a embrioni umani, aprendo scenari di ingegneria genetica germinale che trasmetterebbero le modifiche alle generazioni future. Organismi scientifici internazionali chiedono una moratoria su queste applicazioni finché la sicurezza non sarà pienamente dimostrata. Il base editing rappresenta l'inizio di un'era in cui il genoma umano può essere corretto con la logica con cui si corregge un refuso in un testo, lettera per lettera, con precisione crescente. La sfida ora non è solo tecnologica, ma profondamente umana.
Digital Worlds non è solo un podcast, è un viaggio nel futuro. Prossima fermata.
Energia oscura e la geometria dell'universo. L'universo nasconde un mistero profondo, l'energia oscura, una forza invisibile che accelera l'espansione del cosmo sfidando la gravità. Rappresentando il 68% dell'energia totale, essa modella la geometria piatta dello spazio-tempo. La missione Euclid dell'ESA mapperà miliardi di galassie per svelarne la natura dinamica e riscrivere le leggi della fisica cosmologica. L'enigma dell'espansione accelerata, la comprensione dell'universo contemporaneo poggia su una discrepanza fondamentale tra le previsioni della gravità classica e le osservazioni astronomiche dell'ultimo trentennio. L'evidenza che l'espansione del cosmo stia accelerando, anziché rallentare sotto l'influenza della reciproca attrazione gravitazionale della materia, ha imposto l'introduzione di una componente ipotetica nota come energia oscura. Questa forza misteriosa, che agisce come una pressione negativa su scala cosmologica, costituisce circa il 68,5% della densità di energia totale dell'universo, determinandone non solo il destino ultimo, ma anche la geometria globale. L'origine della moderna cosmologia osservativa risiede nelle scoperte di Edwin Hubble degli anni 20, che dimostrarono la natura non statica dell'universo. Attraverso la misurazione della velocità di allontanamento delle galassie, Hubble stabilì che l'universo è in costante espansione. Tuttavia, la svolta paradigmatica avvenne nel 1998, quando le osservazioni di supernove di tipo IA rivelarono che le sorgenti lontane erano meno luminose del previsto, indicando che l'espansione stava accelerando. Geometria cosmica e densità critica: la geometria dell'universo è determinata dalla densità totale di massa ed energia in esso contenuta. Questo legame è espresso dal parametro di densità omega, che rappresenta il rapporto tra la densità media dell'universo e la densità critica. La densità critica, stimata in circa 10 a 26 kgm3, è il valore che rende lo spazio perfettamente piatto, conformemente alle previsioni dei modelli inflazionari. Le osservazioni della radiazione cosmica di fondo indicano che l'universo è piatto con un elevato grado di precisione, ovvero omega approx 1. Poiché la materia totale ammonta solo a circa il 30% della densità critica, l'energia oscura deve fornire il restante 70% per garantire la piattezza geometrica osservata. Appunto, un universo piatto segue le regole della geometria euclidea, dove le linee parallele rimangono tali all'infinito. In questo contesto, l'energia oscura agisce come il contrappeso necessario a bilanciare la curvatura, permettendo al cosmo di espandersi indefinitamente in uno scenario di Big Chill, se la pressione negativa dovesse aumentare drasticamente, in un Big Rip. Dalla costante cosmologica alla gravità modificata, il dibattito sulla natura dell'energia oscura si articola principalmente intorno a tre filoni teorici. Il primo è il modello Lambda CDM, dove l'energia oscura è una proprietà statica dello spazio nota come costante cosmologica. In questo quadro, l'equazione di stato W è esattamente pari a meno 1. Il secondo filone propone l'esistenza della quintessenza, un campo scalare dinamico che permea l'universo e la cui densità può variare nel tempo e nello spazio. Punto il terzo approccio suggerisce che l'accelerazione osservata non sia causata da una nuova forma di energia, ma sia il risultato di una modifica della legge della gravità su scale cosmologiche. Queste teorie della gravità modificata ipotizzano che la relatività generale di Einstein debba essere corretta quando si considerano distanze dell'ordine dei miliardi di anni luce. Un elemento distintivo risiede nel modo in cui crescono le strutture cosmiche. La gravità modificata prevede una velocità di aggregazione della materia differente rispetto alla relatività generale. La missione Euclid e l'architettura strumentale lanciata nel luglio 2023. La missione Euclid dell'ESA è stata progettata per mappare la distribuzione 3D di miliardi di galassie dal punto di Lagrange. L2. La missione mira a ricostruire la storia dell'espansione negli ultimi 10 miliardi di anni attraverso due strumenti principali, VIS e NISP. Lo strumento VIS è una camera ottica da 600 megapixel per misurare con precisione le forme delle galassie, mentre il NISP è uno spettrometro e fotometro nel vicino infrarosso fondamentale per determinare il redshift e la distanza degli oggetti celesti. Il successo scientifico di Euclid dipende dall'integrazione di due metodologie. Lensing gravitazionale debole analizza le distorsioni della luce causate dalla massa totale lungo la linea di vista per mappare la materia oscura. Oscillazioni acustiche barioniche utilizza una scala standard impressa nella distribuzione delle galassie fin dall'universo primordiale come righello cosmico. Risultati scientifici e prospettive future al febbraio 2026. Euclid ha già rivoluzionato l'astrofisica. I dati del primo rilascio hanno permesso di mappare la rete cosmica e identificare oltre 48.000 nuclei galattici attivi. La missione ha inoltre dimostrato una sensibilità senza precedenti per le galassie nane, considerandole i mattoni fondamentali per la costruzione delle galassie più grandi. La sinergia con altri osservatori, come il Vera Corso Rubin e il Nancy Grace Roman, sarà cruciale per risolvere definitivamente l'enigma dell'accelerazione cosmica. Il rilascio di dati previsto per l'ottobre 2026 conterrà i primi vincoli cosmologici basati su un anno intero di osservazioni. Se i dati dovessero mostrare una deviazione dal valore W-1, la scienza dovrà abbandonare il modello della costante cosmologica a favore di nuove teorie della gravità. Euclid sta trasformando il mistero del lato oscuro dell'universo in una scienza di precisione, aprendo la strada a una nuova era della fisica fondamentale.
Digital World's Daily Digest, informazione pura per menti brillanti. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto. L'evoluzione clinica dell'emiparesi perinatale nell'adulto. L'emiparesi perinatale deriva da un danno cerebrovascolare avvenuto tra la 20ª settimana di gestazione e i primi 28 giorni di vita. Sebbene la lesione sia statica, le sue manifestazioni evolvono nel tempo e possono peggiorare con l'invecchiamento, richiedendo un approccio riabilitativo moderno basato sulla neuroplasticità. Definizione e cause. Quando il danno avviene prima della nascita, l'emiparesi perinatale è causata da una lesione cerebrovascolare focale che si verifica in una finestra temporale precisa, dalla 20ª settimana di gestazione ai primi 28 giorni di vita neonatale. Le cause più frequenti sono l'ischemia da occlusione di un'arteria cerebrale, l'emorragia intraventricolare e le lesioni della sostanza bianca periventricolare. L'emisfero sinistro è interessato circa il doppio dell'emisfero destro, probabilmente per ragioni anatomiche legate alla vascolarizzazione fetale durante lo sviluppo. Una lesione statica, un quadro clinico dinamico. Il paradosso dell'emiparesi perinatale è che la lesione cerebrale non progredisce, ma le sue conseguenze funzionali sì. Durante l'infanzia e l'adolescenza, la richiesta funzionale crescente può portare alla comparsa di nuovi deficit prima mascherati dalla neuroplasticità del cervello in sviluppo. Con l'invecchiamento, soprattutto dopo i 50 anni, molti pazienti riferiscono un peggioramento della forza, della destrezza e dell'equilibrio, in assenza di nuove lesioni cerebrali documentabili alla risonanza magnetica. La neuroplasticità, una finestra che non si chiude del tutto la riabilitazione moderna dell'emiparesi perinatale nell'adulto, si fonda su evidenze crescenti di neuroplasticità latente anche nella sesta e settima decade di vita. Tecniche come la terapia di induzione e movimento vincolato CIMT, che immobilizza l'arto sano per stimolare il recupero di quello paretico, hanno mostrato risultati clinicamente significativi anche in pazienti adulti con lesioni datate decenni. La stimolazione magnetica transcranica TMS può inoltre essere utilizzata per modulare l'eccitabilità corticale e potenziare gli effetti riabilitativi. Verso un approccio riabilitativo integrato nell'adulto, il trattamento contemporaneo richiede un approccio multidisciplinare che integri fisioterapia, terapia occupazionale, neuropsicologia e, quando indicata, neurofarmacologia. La valutazione deve includere non solo le funzioni motorie, ma anche il profilo cognitivo, la fatica neurogena e la qualità di vita, spesso compromessa anche in pazienti con deficit motori apparentemente lievi ma con importanti ripercussioni sulla vita lavorativa e sociale. L'obiettivo non è più la sola compensazione, ma il recupero funzionale attivo. L'emiparesi perinatale nell'adulto ci insegna che il cervello, anche dopo una vita intera di compensazioni e adattamenti, conserva una capacità di cambiamento che sfida i limiti attribuitigli dalla medicina tradizionale, una lezione che ridisegna il confine tra riabilitazione e speranza per milioni di persone. La tecnologia è un linguaggio universale. Impariamo una nuova parola nel prossimo tema.
Frei Bentos, Uruguay, l'innovazione dell'evaporazione sottovuoto. Frei Bentos, in Uruguay, è un sito UNESCO di archeologia industriale che ha rivoluzionato la lavorazione della carne nel XIX e XX secolo. Il suo contributo più significativo fu l'introduzione del processo di evaporazione sottovuoto, che cambiò per sempre l'industria alimentare globale. Da Liebig a Frei Bentos. La nascita dell'industria alimentare moderna, il chimico tedesco Justus von Liebig sviluppò negli anni 60 dell'Ottocento un metodo per concentrare la carne bovina in un estratto stabile e trasportabile, per produrlo su scala industriale, sfruttando le sterminite mandrie della pampa uruguayana. Fu fondata nel 1863 la Liebig S. Extract of Meat Company, con stabilimento principale a Frei Bentos, sulla riva del fiume Uruguay. Era l'inizio di una rivoluzione alimentare destinata a cambiare il modo in cui il mondo si nutriva. L'evaporazione sottovuoto. La tecnologia che cambiò tutto il processo di evaporazione sottovuoto permetteva di eliminare l'acqua dalla carne a temperature inferiori a quelle dell'ebollizione atmosferica, preservando proteine, aromi e valori nutritivi che la cottura tradizionale ad alta temperatura avrebbe degradato. Questo metodo, applicato per la prima volta su scala industriale a Frei Bentos, fu poi adottato dall'industria conserviera, farmaceutica e chimica di tutto il mondo come tecnica standard di concentrazione e disidratazione dei prodotti alimentari. Il frigorifico anglo e il riconoscimento UNESCO agli inizi del Novecento. Lo stabilimento fu rilevato dalla compagnia britannica Anglo Beef Packers e ribattezzato frigorifico anglo. Al suo apice occupava oltre 5.000 lavoratori provenienti da più di 60 nazionalità, producendo ogni anno migliaia di tonnellate di carne in scatola, corned beef ed estratti destinati ai mercati europei e alle razioni militari della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2015 il sito è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO. L'archeologia industriale come memoria collettiva il complesso, quasi integralmente conservato, ospita oggi il Museo della Rivoluzione Industriale, che documenta la storia produttiva dello stabilimento, le condizioni di vita dei lavoratori, la tecnologia degli impianti originali e l'impatto economico e sociale della fabbrica sull'intera Uruguay. È uno degli esempi più completi al mondo di archeologia industriale del settore alimentare, capace di raccontare un secolo di globalizzazione attraverso i macchinari e le strutture ancora visibili. Frei Bentos non è solo un nome su una lattina di corned beef, è il luogo dove la modernità industriale ha imparato a nutrire il mondo, trasformando risorse naturali periferiche in prodotti globali grazie a innovazioni che ancora oggi, in forme evolute, sono alla base dell'industria alimentare mondiale.
Digital World's Daily Digest, il tuo passaporto per il futuro. Prossima fermata.
Interfacce cervello-computer, BCI per il linguaggio naturale. Le interfacce cervello-computer ad alta densità sono oggi in grado di decodificare le intenzioni linguistiche dall'attività neurale, traducendole in parlato sintetizzato a circa 32 parole al minuto. Una svolta che permette a pazienti con paralisi o SLA di tornare a comunicare in modo quasi naturale. Dalla mente al suono, come funziona una BCI ad alta densità, le interfacce cervello-computer di nuova generazione si basano su array di elettrodi impiantati nella corteccia motoria del linguaggio, capaci di registrare l'attività di centinaia di neuroni simultaneamente. Algoritmi di decodifica basati su reti neurali artificiali traducono questi segnali elettrici in fonemi e, da lì, in parole pronunciate da una voce sintetizzata. La latenza complessiva, dal pensiero al suono, è oggi ridotta a poche centinaia di millisecondi. Il traguardo delle 32 parole al minuto, uno studio pubblicato su Nature nel 2023, ha documentato il caso di una paziente con SLA capace di produrre discorso sintetizzato a oltre 60 parole al minuto grazie a un impianto BCI ad alta densità. Superando ogni precedente record, sistemi paralleli hanno raggiunto circa 32 parole al minuto con una precisione già accettabile per la comunicazione quotidiana, segnando un passaggio decisivo dalla ricerca di laboratorio alla potenziale applicazione clinica. Dal laboratorio alla clinica. Le sfide pratiche e il principale ostacolo all'adozione clinica rimane la durata degli impianti. Gli elettrodi tendono a perdere qualità del segnale nel corso dei mesi a causa della reazione del tessuto cerebrale circostante. I ricercatori stanno esplorando materiali biocompatibili di nuova generazione e approcci non invasivi basati su cuffie EEG ad alta risoluzione, che non richiedono la chirurgia ma producono segnali inevitabilmente più rumorosi e difficili da decodificare. Verso la comunicazione naturale per tutte le prospettive future includono BCI in grado di decodificare non solo il linguaggio articolato, ma anche l'intenzione comunicativa e il tono emotivo, avvicinandosi a una forma di interazione pienamente naturale. Sistemi wireless e miniaturizzati potrebbero entro il prossimo decennio rendere queste tecnologie disponibili non solo in contesti ospedalieri, ma anche nella vita domestica dei pazienti, trasformandola in modo profondo. Le interfacce cervello-computer per il linguaggio rappresentano una delle frontiere più promettenti della neurotecnologia. Una tecnologia che non amplia semplicemente le capacità umane, ma le restituisce a chi le ha perdute, trasformando il silenzio forzato in voce.
Ogni puntata è un mattonino per la vostra cultura digitale. Ecco il prossimo. Jurassic Park, 1993, e la biomeccanica animale. Uscito nel 1993, Jurassic Park di Steven Spielberg ha segnato il passaggio definitivo dagli animatronic fisici ai modelli digitali. Software capaci di simulare muscoli e interazioni col terreno resero il film un riferimento ancora attuale per la biomeccanica animale applicata all'animazione cinematografica. La sfida tecnica: dar vita ai dinosauri prima di Jurassic Park, i dinosauri cinematografici erano realizzati attraverso animatronic controllati da operatori, modelli in stop motion o pupazzi di lattice. Spielberg e il suo team della Industrial Light Magic affrontarono la sfida in modo radicalmente diverso, sviluppando un sistema di simulazione digitale in grado di calcolare come i muscoli si muovono sotto la pelle e come il peso corporeo si distribuisce durante la locomozione su terreni irregolari. Il software che cambiò l'industria dell'animazione, il software chiave, internamente denominato enveloping, permetteva di deformare la superficie visibile di un modello tridimensionale in risposta al movimento dello scheletro sottostante. Furono sviluppati anche sistemi per simulare l'interazione dinamica tra gli arti del dinosauro e il terreno, inclusa la deformazione del suolo sotto il peso di un Tyrannosaurus Rex che avanzava. Il risultato fu un realismo biomeccanico mai visto prima su schermo. Il comportamento animale. Oltre la scienza del tempo, il consulente scientifico Jack Horner spinse la produzione verso una rappresentazione del comportamento dei dinosauri coerente con le scoperte paleontologiche degli anni 90, inclusa l'idea che i velociraptor cacciassero in branco coordinato e che i dinosauri fossero creature attive e a sangue caldo. Alcune di queste intuizioni, come la presenza di piume nei teropodi, sarebbero state pienamente confermate da scoperte fossili successive alla produzione del film. L'eredità tecnica e scientifica Jurassic Park aprì definitivamente la stagione del cinema digitale. George Lucas, dopo aver visto il girato, accelerò lo sviluppo delle tecniche per la saga di Star Wars. In campo scientifico, il film stimolò una generazione di giovani paleontologi. Ancora oggi, i modelli biomeccanici sviluppati per il film vengono citati in pubblicazioni accademiche come punto di riferimento per la visualizzazione del movimento dei dinosauri e per la comunicazione della scienza al pubblico. Jurassic Park non è solo un film di intrattenimento, è un documento tecnico e scientifico che ha ridefinito i confini di ciò che il cinema poteva rappresentare e che ha contribuito a plasmare il modo in cui il grande pubblico percepisce i dinosauri come esseri viventi, non come semplici fossili. Il sapere è la via maestra per un mondo migliore. Percorriamola ancora insieme.
Padum Valley, l'isolamento himalayano dello Zanskar. La Padum Valley, nel cuore dell'Himalaya indiano, è rimasta per decenni uno dei luoghi più inaccessibili del pianeta, raggiungibile in inverno solo percorrendo il Chador Trek sul fiume Zanskar ghiacciato. Questo isolamento ha preservato una cultura buddista tibetana unica al mondo. La geografia dell'isolamento, la vallata di Padum, si trova nello Zanskar, regione subdivisionale del distretto di Kargil nello stato indiano dell'Ladakh. Circondata da catene montuose che superano i 5.000 metri di altitudine, la valle era storicamente separata dal resto del mondo per 6-8 mesi all'anno a causa della chiusura dei valichi nevosi. Solo con la costruzione di strade carrabili la connessione estiva è migliorata, mentre il periodo invernale rimane ancora oggi una sfida logistica straordinaria. Il Chador Trek. Camminare sul fiume in inverno. L'unico accesso tradizionale alla valle era il Chador Trek, un percorso di circa 105 km che si snoda lungo il letto ghiacciato del fiume Zanskar. Kadar in hindi significa lenzuolo, evocando la superficie bianca e piatta del fiume congelato. Il trekking si svolge a temperature che possono scendere fino a meno 30 gradi centigradi e richiede una tecnica specifica per avanzare sul ghiaccio instabile, spesso interrotto da zone parzialmente fuse dove l'acqua scorre ancora pericolosamente sotto. Il monastero di Fugtal, un'architettura rupestre unica e il simbolo spirituale e architettonico della regione, è il monastero di Fugtal. Fondato nel XII secolo d.C. e costruito direttamente all'interno e attorno alla cavità di una grotta nella parete verticale di una montagna. Il complesso, accessibile solo a piedi dopo ore di cammino impervio, ospita circa 70 monaci e custodisce manoscritti antichi, tanka dipinti a mano e una tradizione di meditazione ininterrotta da quasi 1000 anni, tramandata di generazione in generazione. Una cultura che rischia di scomparire l'isolamento plurisecolare ha preservato una forma di buddismo tibetano di straordinaria purezza, con riti, costumi e dialetti evolutisi in modo quasi autonomo rispetto alle tradizioni del Tibet continentale. La costruzione della strada e l'apertura al turismo hanno portato benessere materiale, ma anche le prime pressioni culturali esterne. Giovani che migrano verso le città e tradizioni orali che rischiano di non essere trasmesse alle generazioni future. La Paden Valley e lo Zanskar ci ricordano che i luoghi più inaccessibili del pianeta non sono semplicemente remoti. Sono custodi di modi di essere e di pensare che l'omologazione globale non ha ancora raggiunto, e che vale la pena preservare prima che scompaiano per sempre.
Il sapere è la via maestra per un mondo migliore. Percorriamola ancora insieme.
Tempio del Sole di Konark, India. Il carro di pietra. Il Tempio del Sole di Konark, nell'Odisha indiano, è progettato come un colossale carro dedicato al dio Surya, sorretto da 24 ruote scolpite che fungono da precise meridiane. La tradizione narra che sulla sua cima fosse collocata una pietra magnetica da 52 tonnellate. Il Carro del Sole, un progetto architettonico straordinario, il Tempio del Sole di Konark, costruito nel XIII secolo d.C. per volere del re Narasimhadeva I della dinastia Ganga, è concepito come un colossale carro processionale del dio Sole Surya. L'intero edificio è sorretto da 12 coppie di ruote di pietra finemente scolpite, disposte lungo le pareti della piattaforma basamentale. Ogni ruota è decorata con motivi geometrici e figurativi di altissima qualità esecutiva, capaci di tradurre in pietra la cosmovisione astronomica indiana. Le ruote come meridiane solari, le 24 ruote, non sono solo elementi decorativi, funzionano come precise meridiane solari. I raggi, sapientemente distanziati, proiettano ombre che permettono di leggere l'ora del giorno con un'accuratezza sorprendente. Questa doppia funzione, estetica e astronomica, è una testimonianza del livello di conoscenza matematica raggiunto dagli architetti dell'India medievale, capaci di integrare scienza e arte in un'unica opera monumentale. La leggenda della pietra magnetica, secondo le fonti medievali, sulla sommità del tempio era collocata una pietra calamita del peso di circa 52 tonnellate, capace di mantenere sospeso in aria l'idolo centrale realizzato in ferro grazie alla forza del campo magnetico. Sebbene non esistano prove fisiche di questo dispositivo, la leggenda testimonia una sofisticata consapevolezza del magnetismo in un'epoca in cui tale fenomeno era ancora largamente incompreso nella tradizione scientifica europea. Il declino e il restauro moderno, nel corso dei secoli, il tempio ha subito danni ingenti per via di cicloni, saccheggi e degrado strutturale. La grande torre Shikara, che originariamente si elevava fino a quasi 70 metri, è crollata. Oggi ne rimangono la piattaforma basamentale e il Yagamoan, la sala dell'assemblea. L'Archaeological Survey of India ha riempito l'interno con sabbia per preservare la struttura, mentre i bassorilievi esterni, tra i più raffinati dell'arte medievale indiana, continuano a essere oggetto di conservazione. Il Tempio del Sole di Konark è insieme un'opera d'arte, un osservatorio astronomico e un documento della visione cosmologica dell'India medievale, la pietra trasformata in carro del tempo, che misurò per secoli il passaggio della luce prima che il silenzio si posasse sulla sua cima.
Resta sintonizzato, ecco il prossimo tema del giorno. Troy, 2004, e la ricostruzione archeologica plausibile. Il film Troy del 2004, diretto da Wolfgang Petersen, privilegia il realismo storico sul mito, con una Troia ricostruita seguendo canoni archeologici. Le mura furono progettate per apparire strutturalmente capaci di resistere ad assedi reali, cercando di visualizzare la verità materica dell'età del bronzo. Un approccio scenografico senza miti Troy, diretto da Wolfgang Petersen e distribuito nel 2004, scelse deliberatamente di eliminare gli elementi soprannaturali presenti nell'Iliade. Nessun intervento divino diretto sul campo di battaglia, nessuna divinità che guida la mano dei guerrieri. La sceneggiatura di David Benioff riportò la storia sul piano umano, concentrandosi sui moventi politici, sull'ambizione e sull'orgoglio individuale, conferendo al film un carattere di realismo storico insolito per il genere epico hollywoodiano. La ricostruzione architettonica di Troia e il production designer Nigel Phelps lavorò a stretto contatto con archeologi e storici dell'arte per progettare una Troia visivamente coerente con i livelli di scavo corrispondenti all'età del bronzo anatolica, databile intorno al 1200 a.C. Le mura cittadine furono concepite con uno spessore e una struttura capace di resistere credibilmente a un assedio reale. Beccatelli, merli e porte a doppia battente riprendono le soluzioni difensive documentate nell'architettura militare del periodo. I costumi e l'armamento dell'età del bronzo, la costumista e il responsabile degli armamenti studiarono le rappresentazioni vascolari micenee e i reperti archeologici del periodo per ricostruire scudi in bronzo e cuoio, elmi a criniera e armature a piastre metalliche lamellari. Le scene di combattimento privilegiano l'agilità e l'uso dello scudo rispetto alle formazioni tattiche di epoca successiva, cercando di restituire la logica del combattimento individuale eroico che caratterizza la tradizione militare dell'età del bronzo egea. Tra storia e licenza poetica, nonostante le intenzioni realistiche, il film si concesse significative libertà narrative. La cronologia degli eventi è compressa, alcuni personaggi hanno destini alterati rispetto alle fonti antiche, e la figura di Achille è costruita come individuo moderno tormentato più che come eroe epico tradizionale. Gli storici hanno criticato queste scelte, mentre i critici cinematografici le hanno spesso apprezzate come necessarie per rendere il materiale accessibile al pubblico contemporaneo e internazionale. Troy rimane un esercizio interessante di mediazione tra fedeltà storica e necessità narrative, non un documento accademico, ma una proposta visiva che ha stimolato nel grande pubblico la curiosità verso una delle storie fondanti della civiltà occidentale, riportando Omero nelle sale di tutto il mondo. Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Vallo di Adriano, il confine dell'impero. Costruito nel 122 d.C., il Vallo di Adriano si estende per 117 km attraverso il nord della Britannia. Non era solo un muro, era una zona militarizzata con forti come Ostends e Vindolanda, dove le tavolette lignee hanno restituito la voce autentica dei soldati romani. Un'opera di ingegneria militare senza precedenti, il Vallo di Adriano non era semplicemente un muro. La struttura originale, alta fino a 6 metri e larga 3, era affiancata da un fossato sul lato nord chiamato Vallum e da una serie di torri di avvistamento distribuite ogni miglio romano. Lungo il percorso sorgevano 17 forti permanenti in grado di ospitare corti di 500-1000 soldati, trasformando l'intero sistema in una macchina bellica e amministrativa autonoma. Ostends e Vindolanda, le fortezze che parlano tra i forti meglio conservati, spicca Ostends, che svela la pianta ortogonale tipica dell'architettura militare romana, con caserme, granaio, ospedale e bagni pubblici. Ancora più straordinario è Vindolanda, dove condizioni di umidità eccezionale hanno preservato migliaia di tavolette di legno sottilissimo. I più antichi documenti scritti in lingua latina rinvenuti in Gran Bretagna, databili tra il 90 e il 130 d.C. Le voci dei soldati, le tavolette di Vindolanda. Le tavolette di Vindolanda hanno rivoluzionato la comprensione della vita quotidiana nell'esercito romano. Vi si leggono richieste di calze e indumenti contro il freddo nordico, liste della spesa, rapporti di servizio e persino l'invito a una festa di compleanno scritto da una donna di nome Claudia Severa. Sono documenti umani di straordinaria immediatezza, capaci di restituire volti e nomi a uomini che la storia aveva ridotto a semplici statistiche militari. Il declino e l'eredità moderna con il progressivo ritiro romano dalla Britannia. Il vallo fu abbandonato e in parte smantellato per recuperare materiali da costruzione. Le comunità medievali ne utilizzarono le pietre per edificare chiese e case rurali. Oggi il sito è patrimonio dell'umanità UNESCO e attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori che percorrono il sentiero del vallo lungo l'intero tracciato originale, tra pascoli ventosi e panorami di straordinaria bellezza. Il Vallo di Adriano rimane uno dei più potenti simboli della capacità organizzativa romana, non solo un confine fisico, ma la cristallizzazione in pietra di un'idea di civiltà che definiva dove terminava l'ordine romano e dove iniziava l'ignoto.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!